Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Euforia e panico. Moneta, finanza e commercio tra XIX e XX secolo. Seminario di storia contemporanea per il corso di laurea in cooperazione allo sviluppo e per la scuola di dottorato in scienze storiche. Primo podcast. La rivoluzione commerciale 1850-2000. Relaziona Carlo Fumian. Introduce Angelo Ventura, professore emerito di storia contemporanea presso l'Università di Padova.
Carlo Fumian, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Padova. Membro della direzione del Master Biennale in giornalismo dell'Università di Padova. Membro del comitato direttivo dell'Istituto Veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Membro del progetto pilota della Commissione Europea Tuning, Education Structures in Europe, coordinato dalle Università di Groningen e Deusto e dalla rete Clionet. Rappresentante del Dipartimento di Storia nel Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Giorgio Lago. Campi di ricerca. Si è occupato di storia dell'élite agraria tra 8 e 900, di uomini e apparati del governo dell'economia nel periodo fascista, di storia del Veneto in età contemporanea. Attualmente le sue ricerche riguardano la storia comparata d'Europa tra 8 e 900, in particolare i processi di internazionalizzazione in campo economico e politico, lo sviluppo di teorie, movimenti e gruppi di pressione tecnocratici in Europa e negli Stati Uniti nel XIX e XX secolo, la formazione delle società di massa.
E ora vi lasciamo all'ascolto della conferenza del professor Carlo Fumian, tenutasi in Aula Nievo di Palazzo Bo il 4 marzo 2009. Introduce Angelo Ventura.
Credo che si debba analizzare e prendere atto nella facoltà di economia e commercio in particolare, ma non solo, in genere a livello universitario, la storia economica è ridotta a ruolo marginale per il prevalere tra gli economisti di una visione sistematica, non dinamica, sempre più poi astratta, basata su analisi di modelli matematici e quindi piuttosto lontana dalla viva realtà economica. E si è spenta. Direi largamente, la consapevolezza dell'economia come momento fondamentale della vita della società e che alla società partecipa la vita sociale, partecipa radicalmente e partecipa quindi anche del suo dinamismo, delle sue variazioni, dello sviluppo storico. Solo in questa scarsità, deficienza e declino della coscienza storica tra gli economisti si spiega che tanti economisti non abbiano saputo prevedere, analizzare, provvedere quindi di conseguenza a quelle misure che si rendono necessarie per una corretta e positiva gestione dell'economia. Hanno lasciato campo libero a una finanza avventuristica fondata sulle azioni in larga scala che hanno condotto fatalmente a questa grande crisi, dimenticando anche la storia della finanza mondiale e quindi del fatto che lasciata senza briglie e senza controllo è stata causa della grande crisi che ha diversi aspetti che ricordano la crisi attuale, proprio a mano che il capitale finanziario, quindi la finanza, assume un ruolo sempre più importante e dominante nella gestione dell'economia nazionale. Il liberalismo non va confuso, non si identifica col liberismo economico, perché è un'utopia ed è, direi, un inganno della coscienza. L'utopia, come è stata definita, del mercato autoregolante, questo mito, questa mitologia del mercato naturalmente è importante, nessuno nega il ruolo importante del mercato e anche di una libertà economica, anche del mercato e la funzione del mercato, autoregolantesi fino a un certo punto però, ma che richiede regole precise, rigorose, un controllo altrettanto rigorose, perché deve essere sempre viva, importante e presente la coscienza della dimensione sociale, del fatto che l'economia non è altro che uno dei fondamenti più importanti della vita e dello sviluppo della società. Abbiamo assistito, stiamo ancora assistendo, a prevalere di una finanza, un mondo finanziario, di un capitale finanziario, gestito avventurosamente, con la conseguenza di impedire un corretto sviluppo dell'economia reale, dell'assetto economico-sociale. Partiamo proprio dal tema della rivoluzione commerciale. Sempre lo Stato ha avuto un ruolo importante nel controllo e nell'incoraggiamento e nello stimolo dell'economia. Il modello di sviluppo italiano, il modello economico del sviluppo dell'economia italiana, è basato su un intervento incisivo e forte dello Stato. Dobbiamo cercare di farci un minimo di cultura storica. La parola però.
Grazie ad Angelo Ventura. Mentre parlava mi veniva in mente un paradosso di un vecchio storico russo, un medievista, Kliuchevskij, che amava ripetere: la storia non insegna nulla, ma guai a non impararne la lezione. E questa smemoratezza sembra essere particolarmente radicata nel mondo dell'economia, nel mondo della finanza, che in qualche modo oscilla tra euforia e panico, in modo non ciclico, perché non credo ai cicli economici, ma in qualche modo che ritorna. Il titolo che noi abbiamo scelto per il seminario è una citazione da un famoso libro di Kindleberger, appunto Euforia e panico, che parla delle crisi, delle grandi crisi finanziarie mondiali. Io vi parlerò oggi della rivoluzione commerciale tra il 1850 e il 2000. Vanno spiegate sia la rivoluzione commerciale, perché rivoluzione, perché quella R maiuscola che cita la rivoluzione industriale alla David Landis, appunto come riconoscimento insomma di un evento fondante, e anche la periodizzazione. La rivoluzione commerciale significa sottolineare che all'interno del mondo commerciale, nel mondo del trasferimento, vendita, raccolta di merci, avvengono delle trasformazioni di carattere qualitativo, organizzativo e ovviamente anche su scala quantitativa, talmente imponenti da meritare il riconoscimento del termine altrimenti abusato di rivoluzione, che noi vediamo poco, storicamente si vede poco, perché alcuni pregiudizi ci annebbiano. Uno è il pregiudizio industrialista: noi concepiamo lo sviluppo lì dove esiste l'industria e possibilmente la grande industria, il commercio ci sembra essere una sorta di effetto o di sfondo, e invece molti studi, di quelli che io reputo alcuni dei migliori studiosi di storia globale, di world history, ad esempio penso a Kenneth Pomeranz, che è uno dei redattori di Journal of Global History, nato da pochi anni. Pomeranz ha scritto un libro che si chiama Il mondo che il commercio ha creato, cioè rivendicando un elemento molto più attivo del commercio nella costruzione di quella rete mondiale di relazioni che poi in questo periodo 1850-2000 si afferma, diciamo, in modo assolutamente manifesto. Ho cominciato a occuparmene abbastanza intensamente a ridosso di un libricino di qualche anno fa che si chiamava Verso una società planetaria, alle origini della globalizzazione, brutto termine, parolaccia, ma insomma la usiamo in modo per intenderci, e che si occupava del periodo dei 50 anni prima della Prima Guerra Mondiale. Poi mi è capitato di scrivere una voce di dizionario per un nuovo volume della Palgrave che si chiama proprio Dictionary of Transnational History, per il quale ho appunto scritto questa breve voce. Io ce l'ho qui, siamo un paese notoriamente illegale e immorale, non dovrei renderlo, come dire, lasciarlo circolare, sono poche pagine perché è una voce di dizionario, insomma per quanto sia riuscito a conquistare qualche riga in più. Si tratta di quattro cartelle in inglese. La rivoluzione commerciale, vedremo nel concreto quali sono gli ingredienti di questi elementi innovativi così radicali e così importanti. Il periodo. Nella storia economica è molto più difficile che per la storia politica e militare trovare delle date molto tranchanti. Certi fenomeni economici e sociali sono assai più fluidi e più difficili. Potrei giustificare questo 1850 scegliendo come data simbolica l'abolizione delle leggi sul grano da parte degli inglesi nel 1850. 1946. Potrei scegliere la fondazione del Board of Trade a Chicago del 1848, potrei scegliere date più tecnologiche relative alle prime reti telegrafiche. Siamo attorno a quegli anni. Attorno a quegli anni le cose cominciano a mutare radicalmente nel settore del commercio delle materie prime, che è un modo inesatto di definire il commercio delle cosiddette commodities, appunto, che è una parola che viene dal francese, sono le commodité. Non ha neppure una vera e propria traduzione italiana, insomma, tant'è vero che l'Italia ha accolto, ecco, questo termine inglese delle commodity, con i quali si intendono fondamentalmente le materie prime, prodotti agricoli, prodotti chimici di base, per esempio la gomma o il petrolio. E il commercio di queste merci riguarda non solo lo scambio, ma anche i problemi legati alla raccolta, al trasporto e alla vendita di queste materie prime. Che cosa hanno in comune questi beni? La commodity per eccellenza sono i cereali. Sono tutti beni scarsamente differenziati se non per il prezzo. Ci sono delle tipologie standardizzate e un prezzo diverso a seconda della tipologia. Quel certo tipo di grano ha un prezzo, quel certo tipo di gomma ne ha un altro, quel certo tipo di petrolio ne ha un altro ancora, e via di questo passo. Ma non basta, ed ecco anche un altro motivo per cui il 1850 emerge. Da quel momento in poi c'è un'accelerazione dal punto di vista della rivoluzione dei trasporti, e quindi vedremo un progressivo e rapido, brusco abbassamento dei costi, innovazioni anch'esse in qualche modo rivoluzionarie sul versante sempre tecnologico della conservazione e delle comunicazioni essenziali alla circolazione delle informazioni finanziarie e di mercato, delle innovazioni di carattere organizzativo e finanziario, appunto, fondamentali, tipi di contratti con cui si scambiano queste merci. Tutto ciò ha globalizzato le transazioni delle commodities e ha bruscamente allontanato il momento della formazione dei prezzi dal luogo della produzione. Le commodities più tradizionali, più importanti, sono il grano e i cereali, e anche di queste merci il commercio viene totalmente rivoluzionato nelle sue dinamiche. O si tratta di materie prime in qualche modo nuove, quelle che citavo prima, il petrolio, la gomma, il guano e poi i fertilizzanti chimici. Man mano che andiamo avanti troviamo delle commodities sempre più nuove. Anche recentemente se ne sono affermate, cioè non è tanto la merce in sé, ma sono i procedimenti di commercio che trasformano una merce in commodity. L'acqua sta diventando una commodity, sta già diventando qualcosa di più rilevante in termini complessivi del commercio del petrolio. Pensate a cosa è stato per il plasma, il sangue, anche questo è un giro d'affari assolutamente sorprendente a vedere le cifre. E poi dovremmo considerare come commodity, anche se questo ci può un po' scioccare, un altro elemento cruciale dei traffici internazionali, questa volta illegali, rappresentato dal traffico di esseri umani, che ha una lunghissima storia, che viene su dalla schiavitù, dai modi e i tempi in cui milioni, molte decine di milioni, furono strappate dall'Africa e dall'Asia in parte anche, e inviate in America o in Asia dalle due correnti, come dire, commerciali che organizzarono la schiavitù occidentale, di tipo occidentale verso le Americhe e di tipo islamico verso la penisola arabica. Ora, questo processo generale di commodification ha ridisegnato profondamente sia tutta la mappa produttiva del mondo, sia il mercato del lavoro. Rapidamente, già negli anni 60 dell'Ottocento, soprattutto nel mondo del traffico dei cereali, i protagonisti di questa vicenda sono state quelle che già possiamo definire già allora come delle grandi società multinazionali, molto particolari, che adesso si chiamano transnational corporations, sono le vecchie multinazionali. Talvolta si riuniscono in cartelli per impedire che il prezzo sia troppo volatile, talvolta si dedicano a quelle che si chiamano cospirazioni per fissare il prezzo e altri accordi legali. Nel 95 ne sono state censite 40.000, le prime 200 producevano nel 95 circa il 30% del prodotto lordo mondiale. Negli ultimi anni si assiste ad un mutamento di strategie di queste corporation che non si occupano solo del commercio, ma anche dei servizi finanziari e della ricerca nei vari ambiti. Alcune di queste controllano quote estremamente rilevanti dei mercati della produzione e del commercio, soprattutto in campo agricolo. 20 controllano il commercio mondiale del caffè, 6 controllano il 70% del commercio dei cereali, una controlla, dati, una il 98% della produzione di tè. Chi sono storicamente gli attori? In realtà c'è una compresenza di due attori fondamentali. Da un lato quello che viene chiamato il network delle aziende familiari, e dall'altro appunto questa nuova organizzazione più tecnocratica, se mi passate il termine, no, delle multinazionali. I due sistemi però non c'è una banale successione dalle vecchie famiglie di mercanti alle nuove multinazionali, spesso i due sistemi sopravvivono. Un elemento caratteristico del, chiamiamolo, del network familiare, mercantile, erano i seguenti. Prima di tutto la fiducia reciproca tra i membri della famiglia, che si stabilivano in città diverse e che dialogavano tra loro e creavano questa rete di attività commerciali. Questa era anche la rete attraverso cui si formavano i quadri dirigenti. Spesso il figlio dell'uno andava a lavorare con parenti per allenarsi, imparare le lingue, e da Livorno si spostava a Liverpool o a Londra, e tutto ciò consentiva appunto questa rete di fiducia tra persone dello stesso ceppo familiare. Era molto comodo quando si trattava, per esempio, di raccogliere credito anche in momenti di difficoltà, e soprattutto c'era un elemento di riservatezza nella circolazione delle informazioni. Cosa c'è di costante? È l'elemento importantissimo dell'appartenenza spesso a un medesimo gruppo di carattere etnico, religioso, che è un elemento ulteriore di collante. Allora voi avete network di questo genere che si radicano in Europa, in America Latina, in Asia, anche in Africa. Pensate al network creato e retto dagli armeni, cruciale nella rete commerciale, chiamiamola medio orientale proiettata verso diciamo l'Europa continentale orientale. O la Landa del 600, il ruolo delle comunità di ebrei portoghesi, l'affascinante storia delle famiglie della marineria greca, un paese che sembra ridotto ad appendice dei Balcani, che vede lo straordinario successo di famiglie di mercanti e soprattutto mercanti trattini armatori che sbaragliano la concorrenza di marinerie molto più agguerrite, quella stessa italiana che aveva, per esempio, proprio in questi anni dopo il 1850, che era molto forte nei traffici tra Odessa, il Mar Nero e il Mediterraneo, viene ridotta al lumicino dai greci, che hanno i loro uomini a Livorno come a Londra soprattutto, e naturalmente nelle isole. Si rivelano fondamentali anche altre forme di organizzazione commerciale che voi trovate. Da un lato i mercati, i luoghi fisici dove gli scambi sono possibili, e le compagnie, come dire, autorizzate, le grandi compagnie monopolistiche del 6-700, quella olandese, quella inglese, che in qualche modo sono facilmente comparabili, con qualche cautela, con le moderne multinazionali, condividono con le moderne multinazionali, penso appunto alla English East India Company o la VOC olandese, mantengono degli elementi comuni con le multinazionali, un largo staff di impiegati, una operatività su larghissima scala, complesse gerarchie di comando, spesso un rapporto particolare privilegiato con i governi. Infatti queste compagnie hanno spesso, anzi sempre, un rapporto monopolistico su determinate aree e per determinati commerci. Comunque è bello notare che lì dove, come nelle Indie occidentali o nel Mediterraneo, dove sono sopravvissuti sia i network familiari che le grandi compagnie privilegiate, parlo del periodo, come dire, pre-industriale. Tutto sommato i calcoli che sono stati fatti rivelano che i network familiari hanno funzionato meglio. Al cuore di questo processo, di questa fortissima accelerazione degli scambi e del commercio, che voi avete ricevuto questa lenzuolata, no? Ecco, se voi andate a vedere questo primo grafico, vedete questo grafico, è chiarissimo. Dal 1850 c'è questa impennata impressionante di due linee parallele molto vicine, i prodotti agricoli, e la linea continua è invece il commercio generale. Che vuol dire che, vedete, poi ci sono due buchi che corrispondono alla prima e alla seconda guerra mondiale, una sacca che corrisponde alla depressione degli anni 30 e poi una ripresa altrettanto impressionante, però con le linee che si divaricano. Quella sotto intera sono i prodotti agricoli, quella sopra tratteggiata è il commercio mondiale. Come è stato possibile questo aumento così impressionante delle quantità? Guardate l'altra, la figura, diciamo, che trovate accanto, no? La crescita delle esportazioni mondiali e della produzione mondiale tra il 1820, ancora più ampio, e il 1996. E guardate le due righe in fondo, la media aritmetica delle esportazioni e la media aritmetica del prodotto generale lordo. Vedete che La prima colonna, quella delle esportazioni, è sempre superiore alla seconda, certe volte è il doppio. Il commercio è cresciuto sempre, tranne che in un periodo, molte volte più della produzione. Tranne che in un periodo. Quale? Quel buco orribile, quella vera età no global, se mi passate la battuta, che è rappresentato dal periodo 1913-50 e che è rappresentato da questa sacca, no, del grafico di sinistra, dove le esportazioni sono la metà della produzione. Ciò vuol dire noi siamo esattamente in quel periodo storico dove grandi tirannie totalitarie, guerre mondiali e esasperati nazionalismi e protezionismi hanno imposto a quasi tutti i paesi di produrre da sé tutto ciò che potevano rinunciando al commercio mondiale. Ecco che allora il commercio diventa la metà della produzione, che è già una produzione scarsa. Se andate a vedere sotto quella specie di ragnatela, avete proprio per il periodo dei primi anni 30 la perfetta rappresentazione grafica della spirale, quella specie di vortice che trascina verso il collasso il commercio mondiale tra il 29 e il 33. Eventi, come dire, catastrofici che colpiscono questo elemento che evidentemente è strategico, è prezioso, rappresentato dal commercio mondiale. C'è un netto legame tra queste crescite e la diminuzione dei costi di trasporto. Qualche cifra, facendo il 1910 uguale a 100, si parte da un costo nel 1750, un costo reale del trasporto transoceanico che era di 298, poi con il periodo delle guerre napoleoniche si arriva a 350, ma insomma è un picco congiunturale. Si arriva nel 1990 che il costo è 51. Trasporti terrestri tra 1800 e 1910 diminuiscono del 90% i costi medi, poi ci saranno per i trasporti aerei tra il 1930 e il 60 diminuzioni dell'80%, diminuzioni dei costi della telecomunicazione del 98%. Spedire i primi telegrammi negli anni 50-60 era una cosa costosissima, adesso è gratuita praticamente la comunicazione. Questa velocità, spesso doppia, se non anche molte volte superiore alla produzione, già questo ci potrebbe dire bene, il commercio merita, come dire, una storia a sé, ha qualcosa da dire alla storia dello sviluppo mondiale diversa da quella della produzione. Questa accelerazione ha un nocciolo. Il nocciolo è rappresentato dal fatto che questi mutamenti così radicali espongono improvvisamente un numero elevatissimo di singoli mercati locali che prima erano protetti dalle distanze, li espongono alla competizione internazionale. Questo è vero soprattutto per il campo agricolo, per le merci agricole, che appunto sono state protette per secoli, se non per millenni, dagli spazi e dalle distanze. Metteteci in più che quando questo impatto sul luogo di produzione della competizione internazionale significa che anche il prezzo viene determinato altrove, e voi capite la potenza dello sconvolgimento per il singolo produttore che improvvisamente scopre nell'arco di 10 anni che il riso che faceva Vercelli o il grano che arrivava nelle Marche non dipende dal mercato delle Marche, di Ancona o di Torino, ma dipende da qualcos'altro che lui non sa. Noi lo sappiamo, dipende da Chicago, da Rangoon, da Singapore, da quello che fanno, mangiano gli indiani. Muta anche la composizione del commercio mondiale, e questa è una cosa abbastanza interessante, ma brevissimamente. Quando prevale il commercio totale su quello agricolo, vuol dire che prevale il commercio manifatturiero, cioè si commerciano molti prodotti artefatti, ma vuol dire anche che in realtà molti prodotti agricoli sono diventati artefatti o sono diventate materie prime per l'industria, e quindi non viaggiano più come merci agricole ma come materie prime per l'industria, o addirittura come cibo elaborato, e quindi diventa manifattura, non è più prodotto agricolo. Sempre in questa provvisa forbice che si apre tra le due linee, c'è dentro un'altra storia commerciale appassionante, la cosiddetta container revolution, la rivoluzione dei container. Anche qui una storia complicatissima dal punto di vista tecnologico. Noi siamo abituati a vedere queste navi cariche di container. Oggi è una novità assoluta del secondo dopoguerra. Chi l'aveva inventata fu dichiarato pazzo perché sembrava una cosa forsennata. Ha radicalmente cambiato non solo il commercio, ma addirittura l'intera gerarchia dei sistemi urbani mondiali. Nei primi anni degli anni 2000, insomma 2001, i dati sono del 2002, i containers trasportano il 90% del cosiddetto non bulk, le produzioni non all'ingrosso appunto come può essere il petrolio, il grano o appunto le nostre commodity. Tutto ciò che è manifattura o comunque di piccole proporzioni viaggia, al 90% viaggia in container. Questo, vi dicevo, ha modificato la tipologia del commercio marittimo che era stata introdotta, già grande rivoluzione, dalla navigazione a vapore, viene sconvolto completamente tutta quello che era il vecchio sistema degli entrepôt. Cosa sono gli entrepôt? Il cosiddetto entrepôt system. Erano quelle città dotate di spazi attorno al porto dove era possibile conservare le merci, ma fuori dalla cinta doganale. Pensate ad Amsterdam nel XVII secolo, è un magnifico esempio di entrepôt system. Pensate a Surat e dopo il 1750 a Bombay in India. Pensate alla Cina, qui per esempio è la domanda di tè che stimola un gigantesco commercio di inglesi, olandesi, francesi, svedesi, danesi, indiani, sotto il controllo però di autorità e mercanti cinesi. Nel 1850 le città portuali erano il 40% delle città mondiali con più di 100.000 abitanti e sono città per natura, per definizioni, cosmopolite e commerciali. Fino al 1950, quando decolla la Container Revolution, sono dominanti in quella che viene definita la gerarchia urbana europea. Solo dopo cedono il campo alle città industriali. Navigare è la parola chiave di tutto ciò. Girate il vostro lenzuolo e troverete una carta dell'arcipelago britannico. Questa è la mappa dei naufragi nel 1873. Certo, queste barche sono spesso barchette, noi raggiungono al massimo le 1200 tonnellate, sono già grossi velieri, ma vedete, navigare era estremamente pericoloso. Proprio in questo anno ho trovato un giornale italiano, era l'Opinione del 1873, che fa il conto dei naufragi del 72 e dice: si sono persi 2682 vascelli e 244 navi a vapore. Quindi navigare era una faccenda molto complicata. E un elemento chiave del successo della nostra rivoluzione commerciale è la sicurezza della navigazione, sia sul versante tecnologico, ma su un altro versante che è la lotta alla pirateria e la lotta al contrabbando. I mari erano infestati dei pirati. Pirateria, la sicurezza della navigazione e lotta al contrabbando. In questo periodo il contrabbando era diffusissimo, perché diffusissimo era un mondo, come dire, rigorosamente mercantilista e protezionista. Tutte le frontiere erano guardate e tutte le frontiere erano dei colabrodi. E il contrabbandiere aveva spesso una stima sociale, talvolta anche politica, piuttosto elevata. Il contrabbando è una pagina misteriosa, perché le cifre sono difficilissime da determinare, ma strategica anch'essa per il commercio, perché le merci vanno dove c'è domanda e infrangono le leggi. E mi accontento di dire solo che dopo il 1850 la figura del contrabbandiere comincia a perdere, perché man mano che si aprono i commerci e esistono circuiti legali istituzionali al commercio, il contrabbandiere da ladro per bene, come era definito, diventa un volgare brigante. Quindi abbiamo chiarito che gli assetti produttivi regionali vengono completamente sconvolti, anche perché, guarda caso, nascono, vorrei dire, continenti, nuovi continenti produttori. Cioè sulla scena arrivano produttori, sono paesi, colonie, ex colonie, dominions, da cui inizia a rovesciarsi sui mercati, soprattutto quelli europei, che rimangono quelli di massima acquisizione, quelli che hanno le risorse per acquistare, un diluvio di materie prime, grano, guano, gomma, petrolio, grazie anche a tecnologie, anche qui un'altra pagina, pensate, tutto nuove, che rendono delle merci assolutamente esotiche e intrasportabili, le rendono comuni. È il caso della frutta, è il caso delle banane. Nasce la Boston Fruit Company, che poi nel 1899 diventerà la famosa United Fruit Company, che collaborerà ai colpi di Stato in Guatemala negli anni 50, dotata della più vasta flotta mercantile privata del tempo, si chiamava Great White Fleet. Le banane erano merci intrasportabili, bene preziosissimo, esotico, diventano nell'arco di pochi anni un bene comune, perché è possibile trasportarlo, perché si sono inventati la refrigerazione. È un francese, la prima nave del 1877 è la Paraguay, c'è a bordo Carré, Ferdinand Carré, che era l'inventore, e che trasporta carne congelata, pessima, dicono le cronache, dall'Argentina alla Francia, ma si apre un canale che è strategico per l'intera evoluzione economica del continente, e vediamo perché. Perché queste dinamiche di approvvigionamento creano un mercato, per la prima volta, un mercato mondiale del tutto inedito, facendo due cose. Rompono il vincolo terribile della stagionalità. Prima si era costretti alla stagionalità. Si finiva il grano, bisognava aspettare il prossimo raccolto. Adesso il grano ci viene dagli emisferi meridionali, dove il raccolto è rovesciato temporalmente rispetto ai nostri. Secondo, si modificano radicalmente le abitudini alimentari e si comincia a mangiare in base al prezzo e non più in base alle attitudini. Questo coincide appunto con l'emergere di un ristrettissimo numero di luoghi dove si forma il prezzo mondiale, quello che dà il là all'intero mercato. A ridosso di questo, a ridosso del mondo agricolo, in particolar modo dei cereali, si sviluppa, altra innovazione cruciale, proprio negli anni 50-60 dell'Ottocento, a Chicago, nel Board of Trade, la borsa merci del grano in particolar modo, si sviluppa il commercio di uno strumento finanziario, che sono le famose futures. Nasce a ridosso e per commerciare il grano e per proteggere i produttori di grano dalle fluttuazioni del prezzo. Non sono uno strumento di speculazione, sono uno strumento di difesa, perché si comprava questo contratto, ma la sostanza è questa. Io compro un contratto dicendo che fra 3 mesi quel tipo di grano varrà X, e poi ne compro un altro che dice il contrario, e quindi mi tutelo in modo che alla scadenza o ho vinto o ho perso, ed è un gioco a somma zero. Nasce come un contratto sullo scambio futuro, appunto, sul valore futuro di quel bene. Poi se ne impossessano coloro i quali approfittano, cioè lo trasformano in uno strumento, e che non sono per nulla interessati a comprare il grano. Questo mercato si trasferisce in un settore che è esterno alla borsa, dove possono contrattare solo i mercanti di grano, e dove appunto si commerciano questi titoli, ma senza interesse per la vera transazione fisica delle merci. In Ancien Régime, pensate a quel meraviglioso libro di Brodel sul Mediterraneo, il commercio del grano era nel Mediterraneo era circa l'1% del prodotto. Immaginiamo si sia sbagliato, facciamo il doppio, il 2, facciamo il doppio del il 4, percentuali minime. Il grano veniva prodotto e consumato in loco, fondamentalmente. Col compasso noi possiamo, in base agli studi, per esempio la Francia è molto avanti in questo, vedere dove ci si approvvigionava, si arrivava a 60-70 chilometri. E i prezzi erano molto alti. L'abate Galiani, che difendeva la libera circolazione del grano senza tariffe, diceva: è il commercio peggiore che si possa immaginare. Tu cerchi di conservarlo, te lo mangiano i topi o te lo rubano, o marcisce. Devi venderlo, sei costretto a venderlo quando i prezzi sono bassi, perché appunto sennò se lo tieni lì ti si rovina. Quando i prezzi sarebbero alti, magari ce l'hai, non lo puoi trasportare perché è febbraio, o ci sono i fiumi in piena e gelati e le strade sono infangate, e coi carri tirati dai buoi non si fa molta strada, si vendono pochi sacchi. E quindi dice: ma chi ve la fa fare a commerciare grano? Immaginiamo di liberalizzare questo commercio del grano eliminando le tariffe. Erano anni di carestie e di rivolte per il grano, punteggiano tutta la storia economica e politica. Pensate all'importanza delle food riots prima della rivoluzione francese negli anni 70-80, momenti bastava poco perché la produzione fosse insufficiente. Questo quadro appunto nell'Ottocento muta radicalmente e si raggiunge quello che possiamo chiamare un sistema alimentare mondiale. E qui veniamo al consumo. Il commercio non influisce solo sui produttori, influisce anche sui consumatori, perché questo è il momento in cui noi abbiamo il più forte aumento demografico dell'intera Europa, che si moltiplica per 4, si passa grossolanamente da 100 a 400 milioni. Abbiamo l'urbanizzazione e quindi abbiamo masse da alimentare. Le alimentiamo appunto attraverso questo nuovo commercio mondiale. Penso sempre al grano per la sua paradigmaticità. Lo sviluppo del commercio, ricordate, la diminuzione dei noli, produce un abbassamento molto consistente dei prezzi, ed ecco che si ha il famoso effetto di Engel. La legge di Engel dice che man mano se aumenta il reddito diminuisce il prezzo della derrata, diminuisce la quantità di risorse che il singolo deve dedicare all'acquisto di cibo. In età moderna raggiungeva anche il 75-80%, andava in pane. È avviato il processo, come dire, di mondializzazione dei commerci e di diffusione dei cereali. Nel contesto dell'urbanizzazione tardo ottocentesca questa quota si riduce al 15-30%. Qual è il risultato? Dopo il 1850 voi delle vere e proprie rivolte a sfondo alimentare in Europa non le avete più. Cambia la mappa geografica, vi dicevo, delle produzioni. Nel 1815 il grano era tipicamente europeo. Un secolo dopo viene dal Nord America, dal Sud America, dall'India, dall'Australia, dalla Russia. La lana nel 700 veniva dalla Spagna. Un secolo dopo viene dall'Europa centrale. Sì, cambia completamente la mappa produttiva. Il commercio mondiale produce degli shock, non sempre positivi, che riguardano l'accelerazione della formazione delle società per azioni, che sono necessarie, ma che tutti vedevano come cose orribili, pericolosissime, perché avevano l'esperienza storica della famosa South Sea Bubble, della bolla dei mari del sud del 1720, che era uno dei primi esperimenti di società per azioni. Per esempio Francia e Inghilterra proibiscono per legge le società per azioni. Solo attorno al 1850 in Inghilterra si liberalizzano la formazione delle società per azioni, in Francia 30 anni dopo. Ma sono fondamentali per la creazione di grandi società commerciali. Nascono in Inghilterra queste società per azioni che servono per fare cosa? Costruire in gran fretta velieri perché certi raccolti cominciano a scarseggiare. Succede in Inghilterra e si costruiscono un'enorme quantità di velieri per garantire il trasporto delle quote di grano che mancano e poi rimarranno per molti anni rimangono sottoutilizzati e quindi con degli shock, diciamo, sul versante della produzione fisica proprio degli armatori e marina mercantile. Ma la cosa cruciale è questa. Vi dicevo la formazione del prezzo e questo mangiare in base al prezzo. Il cuore di questa trasformazione è l'India e il cuore di questo mercato alimentare mondiale inedito è la saldatura tra un mercato già mondiale a suo modo, ma comunque fortemente internazionalizzato, dei cereali che riguarda l'Occidente, Europa e America, con il mercato del riso. Quando questi due mercati si saldano e diventano un mercato unico in cui il prezzo del grano influenza il riso e viceversa, voi avete effettivamente un mercato mondiale dei cereali. E il cuore di questa faccenda è l'India. Perché? Perché nell'Ottocento produttori ed esportatori di grano e di riso, solo che molti milioni di indiani erano troppo poveri e si impoveriscono anche molti contadini indiani nella fase di formazione dell'impero, sono troppo poveri per non basare i loro acquisti sul prezzo nel momento in cui queste derrate cominciano ad avere un prezzo, non sono più commercio locale per cui bastava l'autoconsumo, quindi c'è un prezzo e allora bisogna tirar fuori i soldi, non ci si poteva più accontentare dei pagamenti in natura e quindi vedono, loro sono molto amanti del riso, ma se il prezzo del riso sale, come succederà puntualmente a fine 800, altrettanto puntualmente aumenta l'esportazione di riso indiano. E quindi i consumatori indiani si spostano sul grano e diventano consumatori di grano anche se non gli piace, anche se non è nelle loro corde alimentari. Allora vuol dire che in quel momento, siamo negli anni 70-80, che è la vera caldaia di tutti questi processi, dall'India parte molto meno grano, insomma, per la Gran Bretagna. E chi è che respira? I produttori nordamericani che possono avere molta meno concorrenza sui mercati europei. Per la prima volta si stabilisce una connessione sulla base appunto del prezzo, dove quello che succede, come dice Pomeranz, a Saskatchewan, che è la regione cerealicola del Canada occidentale, viene sentito quasi simultaneamente nel Sichuan, che è la zona della Cina sud-orientale, anch'essa a prevalente produzione di grano. Quindi i mercati si integrano a fine Ottocento, non a caso nasce un mercato delle futures anche a Singapore e anche a Rangoon, del riso questa volta ma anche dei cereali, però c'è una differenza, perché si scambiano molto più grano che riso, perché le due grandi potenze produttrici sono anche le più grandi potenze consumatrici, quindi lo fanno e anche lo mangiano, la Cina e l'India. Anche se in termini quantitativi il riso a metà Ottocento era il cereale più importante del mondo, ma lo si vede meno, diciamo, in termini di scambio. Questa fusione dei mercati provoca degli effetti collaterali, perché per una qualche serie, alcuni studiosi che ritengo seri sostengono che di solito non c'è concordanza tra la bontà dei raccolti di riso con la bontà dei raccolti dei cereali. Quindi quando uno sono un po' a stantuffo. In una congiuntura particolare negli anni successivi al 1928 invece ci fu una serie susseguente di ottimi raccolti sia per i cereali che per il riso. Effetto? Il famoso verso di Shakespeare. Qui si impiccò il contadino in vista dei buoni raccolti. Cioè c'è la diminuzione dei prezzi, che ha un effetto cumulativo, perché appunto riso e grano vanno adesso all'unisono. E quindi già contadini indebitati in tutto il mondo, a cominciare da quelli americani, arrivano stremati alla Grande Depressione, il che ha aumentato profondamente, almeno in campo agricolo. Vi parlavo di Chicago. Perché Chicago? Perché anche qui avviene una rivoluzione che è tecnica, mentale, organizzativa. Chicago era Chicago. Chicago era il campo dell'aglio selvatico, c'era nulla, era un villaggio di 300 persone che diventano 4.000 nel 1837, perché era il terminal del canale Erie, quello che viene scavato per mettere in connessione i grandi laghi con New York, e il San Lorenzo, eccetera. E quando brucia, ci sarà il grande incendio di Chicago che anticipa quello altrettanto famoso di San Francisco, ha già 1 milione di abitanti. Da cosa? Dal commercio del grano, perché nel Midwest si comincia a produrre moltissimo grano, si riesce a trasportarlo via ferrovia, proprio negli anni 50-60 le ferrovie raggiungono i grandi laghi e si creano infrastrutture portuali che però fanno a pezzi il vecchio meccanismo, cioè il produttore che porta i sacchi al mercato trova un mercante che lo guarda, l'assaggia, lo vede, lo valuta, paga. Le quantità sono tali, i tempi sono così stretti che si manda il grano via treno. Si viene stabilita da una commissione appunto del Chicago Board of Trade quanto vale, che tipo di grano è. Quel grano viene travasato in giganteschi silos, il primo viene inventato e costruito con sollevamento a vapore a Buffalo, nello stato di New York, nel 1842, e da lì diventerà l'elemento caratteristico delle città del Midwest, in cui il grano viene conservato fisicamente in, diciamo, colonne di identiche. Allora il produttore se ne torna a casa con un certificato che è spendibile, poi in qualche modo diventa una specie di carta moneta per lui, e i mercanti prendono questo grano, lo scaricano direttamente sui altri treni o su altre navi e, data appunto quella diminuzione dei costi di trasporto che vi dicevo, questo grano può arrivare a New York ed essere competitivo in Europa. Ci sono trasformazioni che ridisegnano completamente la mappa urbana, gli aspetti fisici e poi appunto tutto il sistema di relazioni tra produttore, e rendono queste relazioni anonime, impersonali, e in cui il prezzo viene stabilito altrove dal luogo di produzione. Ogni tanto qualcuno fa il furbo. Nel mercato del grano ci sono i famigerati corner, cioè i tentativi di accaparramento. Non sono mercati tranquilli, sono volatili e sono anche dove appunto ci sono casi di malaffare. Molto rischiosi, molti di questi cosiddetti corner, accaparramento, vanno male. Cioè, c'è qualcuno che cerca di comprare tutto il grano per aumentare i prezzi. Certe volte ci riesce, certe volte no. Uno dei più famosi fu quello tentato da Joseph Leiter nel 1897 a Chicago. Accaparrò quasi tutto il grano disponibile, i suoi antagonisti riuscirono a mettere in mare, anzi sui laghi, delle specie di rompighiaccio, perché si era ghiacciato, no? E arrivare con del grano che erano riusciti ad acquistare in California, arrivare in tempo per scaricare questo grano nei magazzini e mandare a monte il tentativo di accaparramento di Leiter. Quindi Leiter ci perde moltissimo, però per dirvi quanto il mondo fosse già allora incrociato, e quanto non si vedesse, ma lo fosse, se voi andate in Europa e non sapete nulla di Leiter, trovate nel 1897-1898 che ci fu un innalzamento del prezzo del pane, ci furono delle rivolte in Spagna e in Italia. A maggio in Italia, dopo 2-3 mesi da febbraio, c'erano grandi agitazioni, ci furono delle rivolte popolari e il generale Bava Beccaris sparò sulla popolazione. Nessuno di noi ha mai pensato di incolpare Joseph Leiter, ma il contesto era quello, che il grano era passato da pochi centesimi a quasi $2 e questo aveva avuto ripercussioni su tutto il mercato del grano. Quindi nel bene e nel male il mercato mondiale significa questo. Prendo 2 minuti per farvi 2 esempi. Primo, la gomma. La gomma si estrae dalla Javea brasilensis e si trova nelle foreste amazzoniche. I portoghesi fecero fortune immense. Ci sono bellissimi racconti delle signore di queste famiglie ricche portoghesi di mercanti che mandavano a lavare la biancheria in Francia. Quindi, ricchezze straordinarie e altrettanti brusche cadute. Perché? Perché degli inglesi, contrabbandieri poi diventati sir, naturalmente premiati dalla corona, riuscirono a rubare alcuni semi, dopo molti tentativi falliti, ad acclimatarla all'orto botanico di Londra, a trasportarla a Ceylon, acclimatarla, convincere i produttori che la cosa poteva avere degli effetti, dei risultati economici. 40 anni ci misero tra una cosa e l'altra. Alla fine dell'Ottocento, verso gli anni 80-90, cominciano ad avviarsi delle piantagioni che hanno cambiato la faccia ecologico-demografica del sud-est asiatico, completamente, perché la produzione di gomma è diventata di lì a poco, con i pneumatici, con le cinghie di trasmissione, con tutto quello che voi potete immaginare, assolutamente essenziale per tutta l'industria mondiale, negli stessi anni in cui nasce un'industria mondiale, in America come in Giappone, come in Germania, eccetera, quindi pensate che domanda, e milioni di persone emigrano dall'India, da Burma, dalla Cina e vanno a lavorare in queste piantagioni, modificando tra l'altro anche quei costumi alimentari di cui parlavamo prima. E anche lì il prezzo è determinato a Londra e non nel luogo di produzione. Quindi sono trasformazioni ecologico-tecnologiche e demografiche imponenti, appassionanti per chi le voglia studiare. Il guano, voi sapete, sono, elegantemente detto, sono le deiezioni degli uccelli in queste isole molto secche dove non piove mai, e quindi milioni di uccelli, migliaia se non migliaia di anni, hanno creato queste coscrizioni di sterco che svela verso metà 800 le sue straordinarie proprietà fertilizzanti. Cosa succede? Nascono società inglesi, per azioni di mercanti familiari in questo caso che si trasformano, che in qualche modo monopolizzano, grazie al governo peruviano, il commercio del guano. Gli americani, che sono dottrina di Monroe, questa è il cortile di casa, introducono una serie di legislazioni che autorizzano le navi mercantili e da guerra americane, siamo negli anni 50, a americanizzare, a conquistare le cosiddette Guano Islands. E nel Pacifico c'è la caccia alle isole, quelle peruviane sono già troppo sfruttate dagli inglesi, ma ce ne sono molte altre. Quindi vedete, addirittura la diplomazia americana e la sua propensione a guardare al Pacifico viene stimolata dalla produzione di questo fertilizzante naturale. Anche qui una storia molto cupa, perché il lavoro è dannosissimo e allora c'è lavoro coatto. Vengono rapiti molte migliaia di persone dall'isola di Pasqua e da altre isole e inviate a lavorare in queste miniere a cielo aperto. Ci saranno però, ecco perché il mondo, tra virgolette, parolaccia, è globalizzato, la cosa si risa immediatamente e ci saranno forti proteste internazionali contro questa procedura, appunto, di rapire e spostare coattivamente la popolazione delle isole di Pasqua e di Tongareva a lavorare nel guano. Spero di aver dato l'idea della quantità di elementi che compongono questa, pur avendo accennato a pochissimi, che compongono questa cosiddetta rivoluzione commerciale e che disegnano una traiettoria che quasi ininterrottamente, punto di domanda sul domani mattina, così come lo si aveva nel 29, una traiettoria che non è continua, ma che è compatta, che ha storicamente, come dire, condivide gli ingredienti principali del suo percorso, o se volete della benzina con cui è andata avanti, insomma, e che fa parte di un processo estremamente accelerato di internazionalizzazione dei processi che molto spesso i contemporanei non capirono, perché fu vissuto con gli schemi mentali. Questa sarebbe la vera missione dello storico, quello di mettersi nella testa dei protagonisti. Cioè, allora dovremmo chiederci: ma il produttore di grano del 1880 come l'ha vissuta, come la leggeva? E scopriremo molte cose interessanti su, appunto, l'idea, con quanto ritardo si sia presa cosciente che esisteva davvero un mercato mondiale per le derrate, e quali erano le conseguenze e come proteggersi anche dagli effetti collaterali negativi di questo processo. Insomma. Bene, io vi ringrazio, spero di non avervi tediato eccessivamente.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.